Continuiamo questa carrellata dei re di Giuda e stasera vedremo il re Giosafat, figlio di Asa. E lo troviamo nel libro delle cronache, infatti segue proprio Seconda Cronache, capitolo 17. Finisce quindi la descrizione di quello che è il regno di Asa e comincia appunto la storia di Giosafat, suo figlio. E questa sera ho diviso, siccome questo personaggio, diciamo così, è descritto in quattro capitoli, lo tratteremo in due parti e stasera vedremo il capitolo 17 e il capitolo 18 e vista la lunghezza del brano ho, diciamo così, individuato dei versi chiave che magari leggerò io. E commenterò questi versi per fare un quadro di quello che, diciamo, questo re ha fatto e di quello che è l'insegnamento che questo re ci vuole trasmettere ancora oggi attraverso la sua esperienza. E appunto siamo Seconda Cronache, capitolo 17, e il brano, il verso 1 e 2, comincia dicendo: Giosafat, figlio di Asa, regnò al suo posto e si fortificò contro Israele. Collocò dei presidi in tutte le città fortificate di Giuda e pose delle guarnigioni nel paese di Giuda e nelle città di Efraim che Asa suo padre aveva conquistate. Qui appunto è scritto, viene messo in risalto che Giosafat praticamente si fortificò contro Israele, collocò dei presidi lungo i confini del regno. Cercò in un certo senso di difendersi da ciò che gli stava intorno, e in particolar modo da ciò che faceva Israele. Israele in questo periodo viveva nel disordine spirituale più assoluto, viveva nell'idolatria, l'ingiustizia permeava il paese. E in questo periodo Israele aveva come re Acab, una persona molto egoista, una persona che aveva molta sete di espandere il suo territorio, una persona che era sposato con Izebel, questa donna dai sentimenti molto malvagi, e insomma Israele si era venduto a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, come ci ricorda Prima Re 21. Dal versetto 20 al 25. E così Giosafat, di fronte a questo regno di Israele corrotto, cercò appunto, come abbiamo letto, di difendersi, di non mescolarsi, ma cercò di stare in guardia perché sapeva che il peccato contamina. E il risultato di tutto ciò, il risultato di questa difesa da parte di Giuda nei confronti di Israele idolatra, il risultato lo vediamo al verso 3 dove dice: E il Signore fu con Giosafat perché egli camminò nelle vie che Davide suo padre aveva seguite da principio e non cercò i Baali. Ecco, il risultato fu appunto che il Signore fu con Giosafat. Giosafat non cercò gli idoli, ma si comportò secondo i comandamenti di Dio, senza cercare di essere contaminato e senza cercare di imitare la condotta di Israele. Anche noi dobbiamo imparare una cosa importante, che dobbiamo camminare nelle vie del Signore, dobbiamo seguire i Suoi comandamenti e non dobbiamo cercare i nostri idoli idoli per la nostra vita e non dobbiamo cercare di imitare quello che il mondo ci propone. E allora il Signore sarà con noi, proprio come al verso 3 abbiamo visto che il Signore fu con Giosafat per quello che egli stava facendo. E questa appunto è una lezione importante perché dobbiamo ricordare che dinanzi a coloro che peccano, dinanzi a coloro che si comportano in modo disordinato, noi non dobbiamo abbandonarci, non dobbiamo mescolarci a loro, ma dobbiamo fortificarci e difenderci. Bisogna bisogna stare in guardia e soprattutto non bisogna allontanarci da quelli che sono i comandamenti di Dio, proprio come fece appunto questo re Giosafat. È molto facile appunto che l'uomo giusto venga trascinato nell'errore, che l'uomo invece malvagio venga portato alla giustizia. E questo poi lo vedremo più tardi lungo il brano. E dinanzi appunto a questa disposizione di Giosafat di non contaminarsi, di non unirsi a coloro che vivevano in maniera lontana da Dio, il Signore gli assicurò potere, ricchezza e gloria. E quando i re di Giuda stavano vicini al Signore, prosperavano. Quando si allontanavano, cominciavano i problemi, come lo vediamo anche questo al versetto 5. Ed è proprio quello che succede anche a noi oggi. Quando siamo vicini al Signore, prosperiamo. Non mi riferisco ovviamente ad una questione puramente materiale, ma stare vicini al Signore vuol dire vivere una vita prospera, una vita piena, una vita in cui anche se si presentano le difficoltà, queste si possono affrontare sapendo che Dio è vicino a noi, Egli è accanto a noi, e tutto ciò ci porta quindi a vivere la nostra vita con maggior forza e maggior coraggio, sapendo appunto che Dio è con noi. E al verso 6 appunto viene scritto che Giosafat, verso 6, il suo coraggio crebbe seguendo le vie del Signore e fece anche sparire da Giuda gli alti luoghi e gli idoli di Astarte. Il suo coraggio crebbe. Quando seguiamo le vie del Signore ci sentiamo al sicuro e quindi il nostro coraggio cresce, sapendo che sopra di noi c'è un Dio, c'è l'Altissimo, colui che veramente può ogni cosa. Poi dal verso 7 al verso 10 ci viene descritta un'altra azione importante che promosse questo re. Mandò in tutte le città del regno i sacerdoti che insegnavano e istruivano il popolo sui comandamenti del Signore. Giosafat promosse una grande campagna di istruzione per tutto il popolo. Ci teneva che tutti ricordassero le leggi del Signore. E qui possiamo ancora scorgere un'altra verità molto importante, che conoscere Dio è una cosa personale, ma abbiamo anche una responsabilità verso gli altri, verso le nostre famiglie in primo luogo, verso i nostri vicini, verso tutti coloro che conosciamo. Il proposito di Dio è che tutti quindi possano conoscerlo e tutti noi abbiamo una responsabilità in questo. Il Signore è il Dio nostro, ma vuole essere anche il Dio di tutti. Ed è quello che Giosafat appunto promose attraverso questa grande campagna di istruzione affinché tutto il popolo potesse restaurare il loro rapporto con Dio. Quindi fino a questo punto abbiamo visto che Giosafat compì tre azioni importanti: ubbidì al Signore, sradicò dal paese tutti gli idoli e inviò i sacerdoti a insegnare la legge del Signore al popolo, e tutto ciò portò su di sé e sul popolo la benedizione e la protezione del Signore, e tutto il regno visse in pace. Ed è anche lo stesso di ciò che poi fece suo padre, che abbiamo visto nei capitoli prima, che fece suo padre Asa, e quindi imitò suo padre nella buona condotta, e tutto ciò gli portò ciò che aveva vissuto suo padre nella prima parte della sua vita, dove il popolo praticamente visse in pace. A questo punto il capitolo 18 si apre con un evento che rompe questo equilibrio finora visto. E al verso 1 è scritto del capitolo 18: Giosafat ebbe ricchezze e gloria in abbondanza e contrasse parentela con Acab. Abbiamo letto che appunto Giosafat contrasse parentela con Acab. Acab, che abbiamo detto prima, questo re di Israele idolatra e malvagio. Il figlio di Giosafat, praticamente, Jeoram, si sposò con la figlia di Acab. In una prima parte, Josafat si era ben difeso dal seguire Israele, come abbiamo visto all'inizio del capitolo 17. Si fortificò, si cercò di difendersi da Israele idolatra. Adesso, in questa nuova fase, abbiamo letto che Josafat contrasse parentela con Acab. Inizialmente si difese e adesso si avvicinò a lui. Quindi tutti noi sappiamo che un matrimonio non è solo un'unione tra due persone, ma un matrimonio è anche un'unione, un'alleanza tra due famiglie. Josafat si imparentò con Acab, il malvagio. Molte volte le influenze di una famiglia entrano in un'altra e viceversa. Ricordiamoci che nella legge era vietato contrarre in matrimonio con gli idolatri. Infatti Deuteronomio 7:34 ci ricorda: non ti imparentare con loro perché distoglieranno da me i tuoi figli che servirebbero degli dei stranieri. Ancora oggi l'Apostolo Paolo ci ricorda di non metterci sotto un giogo che non è nostro. Che relazione, dice, c'è tra il fedele e l'infedele? Anche noi oggi dobbiamo stare attenti che i nostri giovani non si uniscano con il mondo. Il pericolo ovviamente c'è. Poi possiamo anche dire che il Signore, nella sua infinita misericordia, può permettere che un ragazzo o una ragazza possano conoscere Dio attraverso il fidanzato o la fidanzata credente, come è successo anche nel mio caso. Ma sia chiaro, non è una regola da seguire. Poi dipende sempre dai cuori delle due persone, che devono entrare in perfetta sintonia con quella che è la volontà di Dio. Quindi contrarre un'unione con dei non credenti non entra nei normali piani di Dio ed è proprio ciò che dimenticò anche il nostro re Giosafat, che fece imparentare suo figlio appunto con la figlia di Acab, questo re malvagio. E al verso 2 e 3 il brano, leggiamo, ci dice: dopo qualche anno, capitolo 18, verso 2, dopo qualche anno scese a Samaria da Acab. Giosafat scese a Samaria da Acab. E Acab fece uccidere per lui e per la gente che era con lui un gran numero di pecore e buoi, e lo convinse a marciare con lui contro Ramot di Galaad. Acab, re di Israele, disse a Giosafat, re di Giuda: vuoi venire con me a Ramot di Galaad? Giosafat gli rispose: conta su di me come su te stesso, sulla mia gente come sulla tua, e verremo con te alla guerra. Scusate. Acab quindi propose un'alleanza militare con Giosafat per conquistare questa città, che inizialmente faceva parte del regno di Israele e successivamente venne conquistata dai Siri. E pensate, Giosafat, nonostante la sua ricchezza, il suo stare bene, nonostante il suo regno vivesse in pace con tutti i popoli confinanti, accettò di allearsi con questo perfido re Acab. Ed ecco che, come viene detto, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. E il verso 4 ci dice: e Giosafat disse al re di Israele: ti prego, consulta oggi la parola del Signore. Giosafat sapeva bene che tutto ciò che aveva lo aveva ricevuto grazie alla benedizione di Dio. E così cercò di sapere cosa Dio dicesse attraverso i suoi profeti riguardo a questa impresa che doveva iniziare con questa alleanza, con questo re Acab. E il brano ci racconta che così Acab si rivolse a 400 falsi profeti. E tutti furono concordi con la volontà del re Acab. I falsi profeti non contraddicevano mai la volontà del re, ma cercavano sempre di capire cosa il re volesse fare e appoggiavano le sue scelte. E questo per due motivi principali. Prima di tutto perché non parlavano da parte del Signore, essendo falsi profeti, ma parlavano per se stessi. E secondo, per evitare di essere puniti dopo aver profetizzato qualcosa che i re non volevano ascoltare. E quindi al verso 6 vediamo che dice: dopo aver ascoltato questi 400 falsi profeti che appoggiavano l'impresa che Acab voleva compiere, il verso 6 leggiamo: ma Giosafat disse: non c'è qui nessun altro profeta del Signore da poter consultare? Giosafat sapeva che questi profeti non avevano parlato da parte del Signore, quindi voleva il parere di un profeta del Signore. Sapeva quindi di dover chiedere ciò che il Signore voleva. E così dal verso 7 al verso 21 ci viene raccontato che vi era un altro profeta che si chiamava Micaia, che Acab re di Israele odiava, perché questo profeta non pronunciava mai parole buone nei confronti di questo re malvagio. Ma dopo l'insistenza di Giosafat lo mandarono a chiamare. E mentre lo mandarono a chiamare, il messaggero che andò a chiamare questo profeta Micaia lo avvisò per strada. Dice: guarda che devi andare davanti al re Acab che vuole contrarre guerra contro i Siri. Metti una buona parola a favore di questa guerra. E quindi questo profeta venne avvisato per strada di cosa avrebbe dovuto dire. E quindi, quando poi si trova davanti al re, vediamo che il brano al verso 14, dal verso 14 ci dice: dopo che, praticamente c'è, prima l'inizio dice: quando giunse davanti al re, il re gli disse: Micaia, dobbiamo andare a far guerra a Ramoth di Galaad o no? Ed egli rispose: andate pure e vincerete, i nemici saranno dati nelle vostre mani. Qui il profeta stava mentendo perché stava ascoltando ciò che il messaggero gli aveva detto. Il messaggero gli aveva detto di dire che dovevano andare a fare guerra per accontentare il re. Ma e qui il profeta fa questo tipo di affermazione. Ma si capisce bene che al verso 15 il re gli disse: quante volte dovrò scongiurarti di non dirmi altro che la verità nel nome del Signore? Qui si vede come il profeta mentì, ma il re si accorse che il profeta non stava parlando da parte del Signore. Probabilmente qualche commentatore dice che il profeta nel parlare usò un'espressione che il re si accorse che stava mentendo e quindi gli disse: voglio sapere la verità, cosa dobbiamo fare? Verso 15. E allora il verso 16, Micaia gli rispose, gli dice adesso quello che Dio voleva che dicesse. E Micaia gli rispose: ho visto tutto Israele disperso su per i monti come pecore che non hanno un pastore. E il Signore ha detto: questa gente non ha padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua. Quindi c'è questa discussione tra il re e il profeta, e alla fine il profeta gli dice che non dovevano andare a fare la guerra. E dal verso 23 al verso 27 si vede come alla profezia del Signore da parte di Micaia, del profeta, che cosa scatenò alla vera profezia del Signore. Dice: allora Sedechia, figlio di Chenana, si accostò, diede uno schiaffo a Micaia e disse: per dove è passato lo spirito del Signore quando è uscito da me per parlare a te? Questo Sedechia era stato un falso profeta che aveva appoggiato il re nel dire: andate a fare la guerra che vincerete. E quindi quando Micaia poi realmente profetizza che non dovevano andare a fare guerra perché non era ciò che il Signore volesse, questo falso profeta si accostò e diede uno schiaffo a Micaia. E appunto c'è questa interazione tra questo falso profeta e il profeta del Signore. Ma Micaia, dice il verso 24, rispose: Lo vedrai il giorno che andrai di camera in camera per nasconderti. E poi il re di Israele disse: prendete Micaia, portatelo da Amon, governatore della città, e da Joas, figlio del re, e dite loro così: così dice il re, rinchiudete costui in prigione, nutritelo di pane d'afflizione e d'acqua d'afflizione finché io torni sano e salvo. E a questo punto Micaia disse: se tu torni sano e salvo, non è stato il Signore che ha parlato per bocca mia? E aggiunse: udite questo, popoli tutti. Quindi Micaia, diciamo così, che alla vera profezia, al vero messaggio che il Signore voleva parlare a questo re, Micaia prese questo rimprovero e prese questa punizione anche da parte del re. E da questo quadro qui mi è nata una riflessione: come reagiamo quando veniamo ripresi circa una cosa che ha sbagliata, che vogliamo fare o che magari stiamo facendo? Quando veniamo ripresi, cosa facciamo? Come ci comportiamo? Cerchiamo di riflettere per cambiare marcia, oppure ci irritiamo e facciamo emergere il nostro orgoglio, proprio come fece questo re Acab, che fece maltrattare il profeta Micaia che aveva parlato da parte di Dio. Oggi dobbiamo ricordare che la correzione può avvenire attraverso la parola del Signore o attraverso un nostro fratello, una nostra sorella in fede. E lo scopo della riprensione, dobbiamo ricordarci, che è quello di evitare l'errore oppure di rialzarsi dall'errore che abbiamo già commesso e quindi ristabilirci circa l'errore. In entrambi i casi la reazione non deve essere quella come fece Acab, che agì d'orgoglio, che agì con irritazione e violenza, ma dobbiamo ricordarci che dobbiamo sottometterci e abbandonare ciò che si è pensato di fare o ciò che si stava magari già facendo. In questo caso però ho anche pensato alla reazione di Josafat rispetto a tutto ciò che accadde. Josafat non intervenne, Josafat stette zitto, aveva fatto chiamare il profeta del Signore, ma nel momento in cui il profeta del Signore era stato aggredito per la sua vera profezia, lui non intervenne, lui restò lì in silenzio, non prese le difese del profeta che lui appunto aveva fatto chiamare. E quindi possiamo dire che nel suo silenzio anche egli partecipò al peccato di Acab. L'amicizia con Acab stava valendo più dell'amicizia con Dio. Ma noi sappiamo che l'amicizia del mondo è l'inimicizia verso Dio. Chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Questo vuol dire che noi viviamo nel mondo, ma non dobbiamo vivere con il mondo. E dobbiamo sempre mostrare la nostra differenza su ciò che siamo e su ciò che facciamo. Poi dal verso 28 al verso 35 c'è la descrizione di questa battaglia, perché alla fine, nonostante il messaggio del profeta di non andare in battaglia, Acab decise di andare in battaglia e Josafat lo seguì. E quindi in questi versi 28-35 vediamo questa battaglia, e sapete come finì la battaglia? Proprio come aveva predetto il profeta del Signore: Israele e Giuda persero molti uomini e Acab morì in battaglia. A questo punto, che cosa dobbiamo ricordare di questo re di Giuda, di questo Josafat in questa prima parte della sua vita? Prima di tutto dobbiamo stare in guardia, dobbiamo difenderci da coloro che vivono empiamente e fortificarci nel Signore, proprio come fece lui nella prima parte della sua vita quando si fortificò contro Israele. E solo in quel modo, così, noi potremmo far sì che il nostro coraggio possa crescere e che così possiamo vivere la nostra vita nella pace che Dio dona ai suoi. Secondo, scusate, ma l'influenza. Secondo, conoscere Dio è una cosa personale, ma dobbiamo ricordarci che è anche una responsabilità che abbiamo verso gli altri. E mi riferisco a quella campagna di istruzione che Josafat promosse affinché tutto il popolo conoscesse e si riconciliasse con Dio. Terzo, ricordiamoci che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Josafat permise un matrimonio sbagliato, fece un'alleanza militare sbagliata e ebbe un atteggiamento sbagliato nei confronti del profeta, stando nel silenzio. Quindi partecipò col suo silenzio al peccato di Acab. E quarto, quando veniamo ripresi da un fratello, una sorella o dalla stessa parola di Dio, non dobbiamo agire con orgoglio come fece Acab, né agire con indifferenza come fece Giosafat, ma dobbiamo sottometterci alla riprensione e agire con umiltà. Giacomo 4,6, e con questo verso vi voglio salutare, ci ricorda che Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettiamoci a Dio, avviciniamoci a Lui, umiliandoci davanti a Dio, sapendo di trovarci al cospetto del Dio infinitamente santo e pieno di maestà. Che il Signore ci benedica.